Come ripensare oggi crisi e patologie sociali? Di Rachel Giaggi. Dal 28 maggio si troverà nelle librerie italiane il testo Alienazione a cura di Giorgio Fazio, che ha dato notorietà a una figura della filosofia tedesca contemporanea, Rachel Giaggi, di cui si è già avuto occasione di parlare sul Rasoio di Occam. Qui, per gentile concessione della casa editrice Editori Riuniti INT, pubblichiamo come anteprima un estratto del libro. Introduzione. Ancora un altro lavoro sull'alienazione. In questo modo, o in modo simile, cominciavano ancora all'inizio degli anni Ottanta molti libri a cospetto della sovrabbondante letteratura secondaria sul tema. Oggi la situazione è mutata. Il concetto di alienazione sembra essere divenuto problematico e sotto certi aspetti anche inattuale, se esso è stato per lungo tempo il concetto centrale della critica sociale di sinistra, ma anche di quella conservatrice, un motivo cruciale della filosofia sociale marxista e quindi di importanza fondamentale per il marxismo occidentale e per la teoria critica, e se allo stesso tempo esso ha influenzato in vari modi la critica della cultura ispirata dall'esistenzialismo, oggi non solo esso è pressoché sparito dalla letteratura filosofica, ma non gioca più alcun ruolo neanche come vocabolo usato per una diagnosi del nostro tempo. Il concetto di alienazione ha avuto un uso troppo inflazionato negli anni del suo boom. I suoi fondamenti filosofici sembrano fuori moda nell'età postmoderna, le sue implicazioni politiche appaiono troppo problematiche nell'età del liberalismo politico, e forse anche le aspirazioni della critica dell'alienazione appaiono senza speranza nel tempo del capitalismo trionfante. In ogni caso, il problema dell'alienazione sembra essere sempre, e forse oggi di nuovo, attuale. Di fronte ai recenti sviluppi economici e sociali si assiste a una crescente inquietudine che, se non nel nome quanto meno nella sostanza, ha a che fare con il fenomeno dell'alienazione. La vasta ricezione che ha ottenuto il libro di Richard Sennett, L'uomo flessibile, con la sua tesi sul capitalismo flessibile che minaccia l'identità dei singoli e la tenuta della società, le preoccupazioni sempre più forti riguardo le tendenze alla mercificazione o alla commercializzazione di ambiti di vita sempre più estesi, e anche i nuovi movimenti di protesta sorti contro la perdita di controllo e l'impotenza di fronte all'economia globalizzata, sono tutti segni di una rinata sensibilità nei confronti di fenomeni che le teorie prima menzionate descrivevano con i concetti di alienazione e di reificazione. E sebbene nel nuovo spirito del capitalismo la critica dell'alienazione sembri essere superata in modo cinico, le richieste rivolte al moderno lavoratore imprenditore flessibile e creativo, per il quale non esiste più alcun confine tra lavoro e tempo libero, non sono forse una realizzazione dell'utopia di Marx dello sviluppo unilaterale dell'uomo che di mattina può pescare, di pomeriggio cacciare e la sera dedicarsi alla critica? Le ambivalenze di simili sviluppi sono il segno della persistenza del problema più che della sua scomparsa. Non c'è dunque più l'alienazione o semplicemente non disponiamo più del suo concetto. Di fronte alla tensione, che si rinnova continuamente tra rivendicazione e realtà, tra promesse sociali di autodeterminazione e di autorealizzazione e la loro mancata attuazione, il tema dell'alienazione, questa la diagnosi di Robert Misick, rimane decisivo, anche se una stabile fondazione della critica dell'alienazione sembra essere andata perduta. Il presente studio ha lo scopo di far rivivere il concetto di alienazione in quanto concetto fondamentale per la filosofia sociale. Il mio punto di partenza è duplice. Da una parte sono convinta che il concetto di alienazione sia ricco di contenuto e produttivo, capace di dischiudere ambiti fenomenici che possono essere ignorati solo al prezzo di impoverire le possibilità di espressione e di interpretazione teorica. D'altra parte la tradizione con la quale il concetto di alienazione è associato non può essere semplicemente ripresa in modo irriflesso, dal momento che i presupposti di questa tradizione sono stati giustamente messi in questione. Per tale ragione ogni ulteriore discussione sull'alienazione richiede una ricostruzione critica dei suoi fondamenti concettuali. Questo libro è un tentativo di realizzare una simile ricostruzione. Esso è una ricostruzione in un duplice significato. In primo luogo mira a far rivivere in generale il concetto di alienazione nel suo significato. In secondo luogo lo vuole reinterpretare e trasformare concettualmente alla luce dei problemi che ho menzionato. Il progetto del libro, in altre parole, è quello di riappropriarsi filosoficamente di un teorema che per molte ragioni è divenuto problematico, ed è un tentativo di riscoprire il suo contenuto di esperienza. A stranger in the world that he himself has made, il concetto e il fenomeno dell'alienazione. Il concetto di alienazione rinvia a tutta una serie di motivi tra loro interconnessi. Alienazione significa indifferenza e scissione, ma anche mancanza di potere e assenza di relazione nei confronti di se stessi e di un mondo esperito come indifferente ed estraneo. L'alienazione è l'incapacità di porsi in relazione con altri esseri umani, cose, istituzioni sociali e anche questa è l'intuizione fondamentale della teoria dell'alienazione con se stessi. Un mondo alienato si presenta all'individuo privo di senso e di significato come un mondo irrigidito o impoverito, che non è il proprio, in cui non si è a casa o sul quale non si può esercitare alcun influsso. Il soggetto alienato diventa estraneo a se stesso, si esperisce non più come un soggetto attivo ed effettivo, ma come un oggetto passivo alla mercé di forze sconosciute. Si può parlare di alienazione laddove gli individui non si ritrovano nelle proprie azioni o laddove noi non possiamo essere padroni dei poteri che noi stessi siamo, Heidegger. L'alienato è quindi, così il primo Alasdair MacIntyre, a stranger in the world that he himself has made. Già da questo primo approccio si può vedere come l'alienazione sia un concetto dai contorni sfocati. Le somiglianze di famiglia e le molteplici sovrapposizioni con altri concetti, come quello di reificazione, di inautenticità o di anomia, sono tanto caratteristiche per il campo in cui il concetto opera, quanto l'intreccio reciproco tra l'uso ordinario e quello del linguaggio filosofico. Se da una parte il contenuto di esperienza del concetto si è nutrito di esperienze storiche e sociali che in esso hanno trovato espressione, d'altra parte, in quanto concetto filosofico, il concetto di alienazione ha avuto effetti sulle interpretazioni di sé e del mondo degli individui oltre che dei movimenti sociali. È in questi impuri rapporti di commistione che si dischiude il molteplice campo di fenomeni associati al concetto di alienazione. Teoria dell'alienazione, una crisi nella coscienza del tempo. Che cosa è dunque l'alienazione? Sembra che quando avverte che qualcosa non è come dovrebbe essere, lo designi in termini di alienazione. Questa osservazione di Richard Schacht riferita a Erich Fromm sembra descrivere in modo appropriato il modo in cui il concetto viene spesso impiegato, e non solo da Fromm. E tuttavia, per quanto diversi possano essere i fenomeni sopra enumerati, essi ci consegnano un primo abbozzo del concetto di alienazione. Una relazione alienata è una relazione deficitaria che si ha con se stessi, con il mondo e con gli altri. Indifferenza, strumentalizzazione, oggettivazione, assurdità, artificialità, isolamento, insensatezza, impotenza, questi diversi modi di caratterizzare i fenomeni sono forme di questo deficit. Una caratteristica peculiare del concetto di alienazione è quindi che esso si riferisce non solo all'assenza di libertà e all'assenza di potere, ma anche a un peculiare impoverimento della relazione con sé e con il mondo. Questo è anche il modo in cui dovremmo intendere il doppio significato che Marx ammira quando descrive l'alienazione come una doppia perdita di realtà del mondo e dell'uomo. L'individuo divenuto irreale esperisce se stesso come non più effettivo e il mondo divenuto irreale è insensato e indifferente. È la complessità di questi nessi che ha reso il concetto di alienazione il concetto chiave delle diagnosi della crisi della modernità e uno dei concetti fondamentali della filosofia sociale. In quanto espressione di una crisi nella coscienza del tempo, Hegel, la moderna discussione sull'alienazione si estende da Rousseau e Schiller, passando per Hegel fino a Kierkegaard e Marx. Elevata a malattia della civilizzazione par excellence, l'alienazione diviene dal XVIII secolo in poi la cifra con la quale si intende l'insicurezza, la lacerazione e la scissione nel rapporto dell'uomo con se stesso e con il mondo che hanno accompagnato l'espansione dell'industrializzazione, una diagnosi che la teoria dell'alienazione di Marx ha catturato e volto in una critica del capitalismo. La perdita da parte dell'uomo moderno di una destinazione essenziale determina anche la domanda della filosofia dell'esistenza derivante da Kierkegaard su ciò che significa essere se stessi e perdere se stessi. Nell'ambito di questa tradizione, l'esperienza di indifferenza e di radicale estraneità appare nient'altro che un disconoscimento ontologicamente situato del mondo e della relazione che l'uomo ha con se stesso e con il mondo, ciò che al di là di tutte le divergenze ha qualcosa in comune con la diagnosi di Marx. La diagnosi di alienazione, nella sua forma moderna, concerne sempre, per esempio, la libertà e l'autodeterminazione e l'impossibilità di realizzarle. Così intesa, l'alienazione è quindi non solo un problema della modernità, ma anche un problema moderno. Marx, lavoro e alienazione. Nei manoscritti economico-filosofici del 1844, Marx distingue quattro risultati conseguenti dal fatto economico-politico del lavoro alienato. In primo luogo, il lavoro alienato, estraniato, estranea il lavoratore dal prodotto del suo lavoro. In secondo luogo, dalla sua stessa attività. In terzo luogo, da ciò che Marx, rifacendosi a Feuerbach, chiama l'essenza di genere. In quarto luogo, dagli altri uomini. L'alienazione può essere intesa quindi come il disturbo di un rapporto che si ha o si dovrebbe avere con sé e con il mondo, tanto quello sociale quanto quello naturale. Viceversa, il lavoro non alienato, non estraniato, in quanto forma specifica di appropriazione del mondo attraverso la produzione, è la condizione necessaria per sviluppare una relazione appropriata con sé, con il mondo oggettivo e con gli altri. Già da questa breve esposizione riusciamo a cogliere quelli che costituiscono, secondo la mia tesi, i due più importanti aspetti della concezione dell'alienazione di Marx. In primo luogo, il campo di tensione tra appropriazione ed estraneità stabilisce una connessione tra due problemi che è tutt'altro che ovvio pensare assieme. Da una parte la perdita di senso, l'impoverimento del mondo, dall'altra l'impotenza o la perdita di potere nei confronti del mondo. In secondo luogo, in questo testo centrale della teoria marxiana dell'alienazione, si può cogliere quale sia la svolta specifica che Marx imprime al problema dell'assenza di relazione tra il mondo e l'uomo. Lo scandalo dell'alienazione consiste nel fatto che si tratta di un'estraneazione da ciò che il sé ha fatto. Sono le nostre azioni e i nostri prodotti, le istituzioni sociali e i rapporti che noi stessi abbiamo realizzato a essere divenuti potenze estranee. Con Charles Taylor possiamo denominare questa la svolta prometeico-espressivistica che Marx, seguendo il modello dell'esteriorizzazione dello spirito di Hegel e il concetto di proiezione di Feuerbach, imprime alla propria interpretazione del problema dell'alienazione. Dimensioni dell'alienazione. possiamo identificare due forme di deficit nel rapporto con sé e con il mondo che vengono teorizzate da Marx attraverso il concetto di alienazione. In primo luogo, l'incapacità di identificarsi in un modo dotato di senso con ciò che si fa e con coloro con cui lo si fa. In secondo luogo, l'incapacità di esercitare controllo su quello che si fa, ossia l'incapacità di essere individualmente o collettivamente soggetti delle proprie azioni. L'alienazione dagli oggetti, dal prodotto della propria attività, significa allo stesso tempo perdita di controllo ed espropriazione. Il lavoratore alienato, in quanto venditore della propria forza lavoro, non può disporre di ciò che egli stesso ha prodotto. Questo prodotto non gli appartiene più. Il prodotto è scambiato in un mercato che egli non controlla sulla base di condizioni che non controlla. Alienazione significa inoltre che l'oggetto deve apparirgli frammentato, lavorando sotto le condizioni della specializzazione e della divisione del lavoro. Il lavoratore non ha alcuna relazione con il prodotto del suo lavoro come prodotto intero, compiuto, coinvolto in uno solo dei molteplici atti specializzati necessari alla produzione del famoso spillo di Adam Smith. Il lavoratore non ha alcun rapporto con lo spillo in quanto prodotto finito, per quanto piccolo questo possa essere. Il prodotto del suo lavoro specializzato, cioè della parte specifica di lavoro che egli ha svolto nella produzione dello spillo, non si ricompone di fronte a lui, o in altre parole, non si ricompone come una totalità piena di senso, come un'unità carica di significato. Lo stesso abbinamento tra mancanza di potere e perdita di senso, o impoverimento, caratterizza l'alienazione del lavoratore dalla propria attività. Da una parte il lavoro alienato è un'attività non libera, è un lavoro in cui e a cui si è costretti. Nel suo lavoro, il lavoratore alienato non è padrone di ciò che fa. Sottoposto a un comando esterno, nel suo lavoro è eterodiretto, fremdbestimmt. Se egli si rapporta alla propria attività come a un'attività non libera, si rapporta a quella attività come a un'attività che viene compiuta al servizio, sotto il dominio, la costrizione e il giogo di un altro uomo. Impotente, il lavoratore non può né controllare né vedere l'intero processo di cui lui è solo una parte e che per lui rimane oscuro. Allo stesso tempo, il lavoro alienato è caratterizzato da una frammentazione e da un impoverimento delle azioni, che rappresenta la vera e propria controparte della frammentazione del prodotto. Marx considera alienato anche il carattere di limitatezza e di ottusità del lavoro stesso, che fa dell'uomo un essere quanto mai possibile astratto, un tornio, e lo trasforma fino allo sfinimento spirituale e fisico, così Marx nel frammento su Mill. Anche l'alienazione dagli altri, dal mondo delle relazioni sociali della cooperazione, riflette queste due dimensioni. Lavorando in modo alienato, il lavoratore non ha alcun controllo su ciò che, insieme ad altri, fa. E nel lavoro alienato, gli altri sono per lui, come si potrebbe dire, strutturalmente indifferenti. È interessante, e di grande importanza per il carattere della sua teoria, che Marx stigmatizzi non solo la strumentalizzazione del lavoratore da parte del proprietario della sua forza lavoro, ma anche il rapporto strumentale con se stesso che il lavoratore acquisisce in questo modo. Nella prospettiva di Marx, anche il rapporto strumentale che il lavoratore sviluppa, o è costretto a sviluppare, con se stesso e con il suo lavoro nelle condizioni dell'alienazione, appare problematico, o formulato in maniera più forte, inumano. Ciò che è alienante nel lavoro alienato è il fatto che esso non ha nessuno scopo intrinseco, non è compiuto, perlomeno anche per se stesso. Le attività che vengono svolte in modo alienato sono comprese non come fini, ma soltanto come mezzi. E allo stesso modo le capacità che nel lavoro si acquistano o si impiegano diventano per noi mezzi e noi stessi ci trasformiamo in mezzi. In altre parole, non ci si identifica con ciò che si fa. La diagnosi della strumentalizzazione sfocia quindi nuovamente in quella di una complessiva mancanza di senso. Quando Marx dice che nelle condizioni di una vita alienata, la vita stessa diventa un mezzo, la vita stessa appare soltanto come mezzo di vita, ciò che dovrebbe essere un fine assume il carattere di un mezzo, sta descrivendo un evento completamente privo di senso, o si potrebbe dire, la struttura stessa di una mancanza di senso, formulato diversamente. Per Marx l'infinito regresso nei fini è la stessa mancanza di senso. Sotto questo aspetto Marx è aristotelico, ci deve essere uno scopo che non sia a sua volta un mezzo. Possiamo vedere qui la multidimensionalità del concetto, in quanto alienati, non si possiede ciò che si è prodotto, si è quindi sfruttati ed espropriati. Non si dispone di e non si determina ciò che si fa, si è quindi privi di potere e non liberi, e non ci si può realizzare nelle proprie attività, si è consegnati quindi a rapporti privi di senso, impoveriti e strumentalizzati, rapporti con i quali non ci si può identificare e nei quali si è scissi. Viceversa, la reale appropriazione che Marx contrappone a questo tipo di alienazione rappresenta una forma di ricchezza che va al di là della mera distribuzione di beni. L'appropriazione in questo senso ha di mira allo stesso tempo la presa di possesso, l'acquisto di potere e il senso, quindi il contenuto di ciò che si potrebbe definire la concezione della vita buona di Marx è un'idea di realizzazione di sé intesa come riferimento bezugnachme identificativo e appropriante a sé e al mondo. Segue seconda parte.